Il discorso della montagna, in sette giorni. Capitolo 11, paragrafo 2. Dice Dio Padre, l'ubbidienza pronta, l'aderenza gioconda al disegno di Dio, sono il segno della formazione spirituale di un cuore. La legge della prova. L'ubbidienza, questo è un altro insegnamento di Gesù, è una virtù che va a braccetto con la pazienza. Se l'ubbidiente è paziente, l'impaziente è invece un disubbidiente, un inquieto nel cui cuore non può stare Dio, in quanto l'impaziente, mancando di carità, può facilmente trascendere imputando a Dio o agli altri quanto egli crede non venga fatto secondo le proprie aspettative. Nel dire quel sia fatta la tua volontà della preghiera del Padre nostro, non dobbiamo mai dimenticare che nel fare le nostre richieste a Dio, dobbiamo comunque accettare la sua volontà, perché egli è libero di concedere o non concedere, a suo insindacabile giusto giudizio. Ciò che chiediamo, senza noi pretendere, che per aver magari rispettato qualche volta la sua volontà, egli sia obbligato ad accettare come contropartita la nostra volontà. Dobbiamo dunque sempre accettare la volontà di Dio. Il voler fare da parte nostra la volontà di Dio ha peraltro tale potenza che Dio poi non riesce a negarci nulla e sembra quasi che, di fronte all'ubbidienza nostra, egli voglia superarci in prontezza esaudendo le nostre richieste, ovviamente solo in ciò che è bene. Fare sempre la volontà di Dio è duro, ma bisogna tenere conto del fatto che Dio, Padre, è indulgente e ci viene incontro perché tiene conto delle nostre debolezze. A proposito della obbedienza pronta e dell'aderenza gioconda al disegno di Dio, un giorno Maria Valtorta riceve un paterno dettato da Gesù, salvo poi accorgersi alla fine che a parlarle paternamente era stato invece Dio, Padre, nei termini seguenti. 12 aprile 1945. Dice Gesù: scrivi questo solo. I disegni di Dio hanno una continuità ed una necessità misteriosa, santa, che solo nell'altra vita vi appariranno chiare. Sembrano talora di una incoerenza strana. Vi sembrano, perché voi guardate tutto con occhi umani. Ma invece ogni loro succedersi è un concatenarsi armonico e giusto da cui viene la sorte umana e soprumana. Viene la sorte perché, a seconda del corrispondere dell'anima al disegno che Dio le propone, corrisponde una sorta di beatitudine o di dannazione o anche semplicemente di purgazione dolorosa nell'altra vita e in questa aiuti o abbandoni divini. L'ubbidienza pronta, l'aderenza gioconda al disegno di Dio, sono il segno della formazione spirituale di un cuore. Gesù Cristo fu il perfetto in questa formazione. Lo era come Dio. Lo fu come uomo, e siccome Dio non poteva essere insidiato dal tentatore, che inocula superbia e disubbidienza per levare al bene di Dio, uno spirito, come uomo, quando fu sulla terra, fu ben potuto essere consigliato alla disubbidienza dal tentatore. Considera, figlia, a quale ubbidienza egli doveva sottoporre se stesso. Già si era imposto il giogo avvilente, per lui, che era Dio, di una umanità, e con essa aveva dovuto sopportare tutto quanto è umanità. Ma al termine di essa umanità egli vedeva la croce, la morte obbrobriosa e tormentosa del crocifisso. Non lo ignorava il suo futuro, e non si sottrasse al suo futuro. Quante volte gli uomini, pur sapendo che da quella data cosa, a loro proposta da Dio, viene un bene per loro e per i loro simili, non si sottraggono dicendo: perché devo lasciare questa cosa, che mi dà utile, per assumere quella che è penosa? E per chi? Ma per amore, figli, amore di me. Non può il Padre chiedervi nulla che non sia di vostro sicuro e non labile bene. Se procedeste con fede, non dubitereste del Padre. Direste: se mi propone questo è certo per mio bene. Lo faccio. Se procedeste con amore, direste: egli mi ama. Lo amo. E se poi la cosa proposta fosse di bene al prossimo, anche essendo un sacrificio per voi, se santi foste subito l'accettereste come l'accettò il figlio mio per bene vostro. Io, poi, vi darei fulgido premio. Perciò, quando guardi l'apparente contrasto della tua vita, anzi molti contrasti della tua vita, e quanto hai, di sempre, quello, evento apparentemente in dissonanza col seguente, e col mio attuale presente, ha preparato questo. Ed ho questo perché ho accettato quello. Considera come, da quando hai fatto della parola della preghiera del figlio, sia fatta la tua volontà, la norma non sterile della tua vita, tu abbia non più sostato, ma camminato, poi corso, poi volato verso l'alto. Si è accentuato il volere, il conoscere, il migliorare, più si è aumentata in te l'ubbidienza gioconda, e pronta al disegno mio. Altro non dico. Sta con la nostra benedizione. Credevo fosse Gesù, invece è l'Eterno Padre, che mi dice stamane queste dolci parole, e con tanta pietà per il mio stato fisico. Riflettendo, a chi non è capitato di incontrare ostacoli nella vita, e vedere che certe cose prendevano una piega diversa da quanto si sarebbe voluto, rimproverandone poi più o meno inconsciamente il Signore? Poi però, guardando successivamente al nostro passato come si guarda dall'alto di un monte il cammino percorso dal fondovalle alla cima, riusciamo a renderci conto che quelle cose, che a prima vista ci sembravano sbagliate rispetto ai nostri desideri, con il susseguirsi degli eventi si sono invece rivelate per noi un bene. Avere accettato la volontà di Dio, laddove ragionando umanamente non avremmo voluto accettarla, ha permesso che in seguito si potesse trasformare in bene ciò che mai avremmo potuto pensare. L'ubbidienza alla volontà di Dio, questo lo abbiamo ormai ben compreso, è dunque la più importante delle virtù, e non per niente sappiamo che è proprio dalla disubbidienza di Lucifero che è nato il male. Ho già fatto un breve accenno nelle riflessioni sulla scelta del bene e del male nel sesto discorso della montagna. Ora mi spiego meglio, sempre valtortianamente parlando, magari riassumendo qualche concetto che ho in precedenza già sviluppato. La legge della prova è una legge divina, che tutti, per meritare la piena visione beatifica di Dio, in cielo, devono superare. Il guaio per eccellenza, che dette origine al male, nacque proprio da un atto di disubbidienza alla volontà di Dio, da parte di Lucifero, angelo perfettissimo ma libero nella sua volontà. Ai primordi della creazione spirituale, tutti gli angeli erano nella grazia ma dovevano anche meritarsela per cui Dio li sottopose a prova, una prova di obbedienza, la quale è sempre prova d'amore. La prova posta davanti a Lucifero fu quella di accettare di adorare un giorno il Verbo divino umanato, che si sarebbe incarnato per redimere e salvare l'umanità, che Dio avrebbe in seguito creato. L'angelo ribelle, elevatissimo spirito, che aveva però lasciato condensare in sé un fumus iniziale di orgoglio e superbia senza combatterlo, non ritenne che per lui, sublime spirito, il più bello degli angeli, il più potente, che si sentiva quasi Dio, fosse confacente e dignitoso accettare di abbassarsi ad adorare un giorno un Dio che si fosse incarnato in vile materia, anzi in un animale, appunto l'uomo. Un Dio, verbo uomo, che sarebbe un giorno salito al cielo proprio con la carne materiale di un uomo. Altri angeli condivisero il suo non serviam e lo seguirono nella ribellione, ma, privati della potenza della grazia, rimasero sconfitti dalle legioni degli angeli fedeli a Dio, guidati dall'arcangelo Michele, e per Lucifero fu l'inferno, e così fu per tutti gli altri angeli ribelli. Il seguito drammatico di tale atto di iniziale di disubbidienza e ribellione alla volontà di Dio ebbe a ripetersi in odio a Dio una volta che Dio ebbe creato l'uomo. Anche Adamo ed Eva erano infatti destinati ad una prova da superare per dimostrare a Dio di meritare, con la loro ubbidienza, una vita felice ed immortale nel paradiso terrestre, e successivamente la gloria eterna nel paradiso celeste. Anche essi disobbedirono tuttavia alla volontà di Dio, cioè al semplice e, notare, unico comando di Dio, per essi, che avevano già tutto ed erano i re della terra con il dominio su tutte le cose ed animali ai quali davano il nome di non cogliere i frutti dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ci si potrebbe domandare come mai essi, che avevano compiuto lo stesso peccato di disubbidienza, orgoglio, superbia e ribellione di Lucifero, non vennero condannati all'inferno. La spiegazione, che si ricava dalle rivelazioni valtortiane, è semplice ed anche giusta. I due progenitori erano solo esseri umani. Essi non erano cioè puri spiriti come gli angeli, ma semplicemente spiriti in carne umana. Essi non possedevano la smisurata intelligenza degli angeli, e furono quindi circuiti ed ingannati dal potentissimo Lucifero divenuto nel frattempo Satana. In altre parole, essi ebbero delle attenuanti, che meritarono loro la misericordia di Dio. Infatti, contrariamente a Lucifero, che disubbidì volontariamente e senza istigazione alcuna, e per pura superbia, essi furono tentati. Se l'uomo non fosse stato tentato da un essere a lui superiore e avesse fatto tutto da solo, è possibile immaginare che non ci sarebbe stata redenzione neanche per lui. Alla legge della prova, comunque, vennero sottoposti nella loro umanità persino Gesù e Maria Santissima, come del resto ne siamo sottoposti noi stessi nella nostra vita terrena. A proposito della prova di ubbidienza alla volontà di Dio, posta davanti ai due progenitori, ecco cosa spiega lo Spirito Santo, che parla alla mistica con riferimento al peccato originale.
La prova.
Quando l'uomo si destò dal suo primo sonno e trovò al suo fianco la compagna, sentì che la sua felicità era stata resa da Dio, completa. Era già tanto grande anche prima. Tutto in Adamo ed intorno ad Adamo era stato fatto perché egli godesse una felicità completa, sana e santa, e la delizia, ossia l'Eden, non era soltanto intorno ma anche dentro all'Adamo. Lo circondava il giardino pieno di bellezze vegetali, animali ed equoree, ma entro di lui un giardino di bellezze spirituali fioriva con virtù d'ogni genere, pronte a maturarsi in frutti di santità perfetta. E vi era l'albero della scienza adatto al suo stato, e quello della vita soprannaturale, la grazia. Ne vi mancavano le acque preziose della divina fonte, che si divideva in quattro rami, e irrorava di sempre nuova onda le virtù dell'uomo, onde crescessero giganti, a farlo sempre più. Specchio fedele di Dio. Come creatura naturale godeva di ciò, che vedeva, la bellezza di un mondo vergine, testé uscito dal volere di Dio. Godeva di ciò, che poteva, la sua signoria sulle creature inferiori. Tutto era stato messo da Dio, al servizio dell'uomo, dal sole all'insetto, perché tutto gli fosse delizia. Come creatura soprannaturale godeva un'estasi ragionante e suavissima della comprensione della essenza di Dio, l'amore, dei rapporti d'amore fra l'immenso, che si donava, e la creatura, che lo amava adorando. La Genesi adombra questa facoltà dell'uomo, e questo comunicarsi a lui di Dio, nella frase, avendo udito la voce di Dio, che passeggiava nell'Eden nel fresco della sera. Per quanto il padre avesse dato ai figli adottivi una scienza proporzionata al loro stato, pure ancora li ammaestrava. Perché infinito è l'amore di Dio, e dopo aver dato a Nela a nuovamente dare, e tanto più da quanto più la creatura gli è figlia. Dio si dà sempre a chi a lui si dà generosamente. Quando, dunque, l'uomo si svegliò e vide la donna sua simile, sentì che la sua felicità di creatura era completa avendo il tutto umano e avendo il tutto soprumano, essendosi l'amore dato all'amor dell'uomo. Unica limitazione messa da Dio all'immenso possedere dello uomo era il divieto di cogliere i frutti dell'albero della scienza del bene e del male. Raccolto inutile, ingiustificato, sarebbe stato questo, avendo l'uomo già quella scienza, che gli era necessaria, e una misura superiore a quella stabilita da Dio, non poteva che causare danno. Considerate, Dio non proibisce di cogliere i frutti dell'albero della vita, perché di essi l'uomo aveva natural bisogno per vivere un'esistenza sana e longeva, sino a che un più vivo desiderio divino di svelarsi totalmente al figlio d'adozione non facesse pronunciare a Dio il figlio, ascendi alla mia dimora e inabissati nel tuo Dio, la chiamata, senza sofferenza di morte, al celeste paradiso. L'albero della vita, che si incontra al principio del libro della grande rivelazione, Genesi, capitolo 2, versetti 9, e capitolo 3, versetti 22, e che si ritrova nuovamente alla fine del libro della grande rivelazione, la Bibbia, Apocalisse di Giovanni capitolo 22, versetti 2 e 14, è figura del Verbo incarnato il cui frutto, la redenzione, pende dal legno della croce di quel Gesù, Cristo, che è pane di vita, fonte d'acqua viva, grazia, e che vi ha reso la vita con la sua morte, e sempre potete mangiare e bere di lui, per vivere la vita dei giusti e giungere alla vita eterna. Dio non proibisce ad Adamo di cogliere i frutti dell'albero della vita, ma vieta di cogliere quelli, inutili, dell'albero della scienza. Perché un eccesso di sapere avrebbe svegliato la superbia nell'uomo, che si sarebbe creduto uguale a Dio, per la nuova scienza acquisita, e stoltamente creduto capace di poterla possedere senza pericolo, con il conseguente sorgere di un abusivo diritto di autogiudizio delle azioni proprie e dell'agire, di conseguenza. Calpestando ogni dovere di filiale obbedienza verso il suo creatore, dato che ormai gli era simile in scienza, del suo creatore che gli aveva amorosamente indicato il lecito e l'illecito, direttamente o per grazia e scienza infuse. La misura data da Dio è sempre giusta. Chi vuole più di quanto Dio gli ha dato, è concupiscente, imprudente, irriverente. Offende l'amore. Chi prende abusivamente è un ladro e un violento. Offende l'amore. Chi vuole agire indipendentemente da ogni ossequio alla legge soprannaturale e naturale è un ribelle. Offende l'amore. Davanti al comando divino i progenitori dovevano ubbidire, senza porsi dei perché, che sono sempre il naufragio dell'amore, della fede, della speranza. Quando Dio ordina o agisce, si deve ubbidire e fare la sua volontà, senza chiedere perché ordina o agisce in quel dato modo. Ogni sua azione è buona, anche se non sembra tale alla creatura limitata nel suo sapere. Perché non dovevano andare a quell'albero, cogliere quei frutti, mangiare di quei frutti? Inutile saperlo. Ubbidire è utile, e non altro, e accontentarsi del molto avuto. L'ubbidienza è amore e rispetto, ed è misura di amore e rispetto. Tanto più si ama e si venera una persona, e tanto più la si ubbidisce. Ora qui, essendo colui che ordinava Dio, l'infinitamente grande, il buono, il benefattore munifico dell'uomo, l'uomo, e per rispetto e per riconoscenza, doveva dare a Dio non molto amore, ma tutto l'amore adorante, di cui era capace, e perciò tutta l'ubbidienza, senza analizzare, le ragioni del divino divieto. Le discussioni presuppongono un autogiudizio e una critica all'ordine o d'azione altrui. Giudicare è difficile cosa, e raramente il giudizio è giusto, ma non lo è mai quando giudica inutile, errato o ingiusto un ordine divino. L'uomo doveva ubbidire. La prova di questa sua capacità, che è misura d'amore e rispetto, era nel modo con cui avrebbe o non avrebbe saputo ubbidire. Ritengo interessante, al di là delle esaustive spiegazioni fornite dallo Spirito Santo, attirare l'attenzione sul fatto che quando la Genesi biblica dice che nel paradiso terrestre vi era l'albero della vita, quest'ultimo, pur essendo figura di Gesù Cristo, albero di vita eterna, era in realtà un normalissimo albero, che tuttavia produceva frutti con proprietà salutari, del tutto eccezionali, atte ad assicurare vita longeva e sana. La cosa non deve meravigliare per chi ammetta il miracolo della creazione divina. La scienza ha del resto scoperto che sono innumerevoli in natura frutti ed erbe che hanno proprietà nutritive e medicamentose insospettabili. È quindi del tutto comprensibile che dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre Dio abbia loro impedito l'accesso ad un albero i cui frutti avevano siffatte proprietà, in quanto i due progenitori erano stati condannati, come conseguenza della loro colpa, a sperimentare non solo fatiche per procurarsi di che vivere ma anche malattie e morte. L'albero della vita di cui parla Genesi non è dunque un albero metaforico né tantomeno un albero mitico, come asseriscono gli atei, che non ammettendo la creazione da parte di Dio, sostengono che tutta la Genesi non è altro che un racconto leggendario che riflette credenze cosmogoniche e creative caratteristiche di una umanità delle origini semplice e credulona in quanto preistorica.